Basilicata Radio 2 vi invita all'ascolto di
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it.
Cari amici, eccoci nuovamente qui come ogni settimana col nostro staff al completo che vi accoglie all'ascolto di una nuova puntata di Quattro Chiacchiere con Uichi Basilicata. Ebbene, oggi parleremo ancora di un altro argomento nuovo, e un argomento molto interessante sicuramente, ad introdurcelo la nostra Fabiana Sant'Angelo. A te la parola, Fabiana, e dici un po' di cosa parleremo oggi.
Nel corso di questa puntata parleremo di donne, di emancipazione, e lo faremo raccontando l'iniziativa della presentazione di un libro dal titolo Magistrate, finalmente, le prime giudici d'Italia. Autrice la giornalista Eliana Di Caro, che ci racconta come a 60 anni dalla legge che finalmente aprì le porte alla magistratura alle donne, appunto, fu comunque faticoso cambiare il volto dell'Italia. L'evento, promosso dalla Commissione regionale delle pari opportunità, è stato patrocinato dal Comune di Potenza. Ascoltiamo allora i contributi dell'autrice e della presidente della commissione, Margherita Perretti. Amici, abbiamo con noi in linea Eliana De Caro, autrice del libro al quale abbiamo fatto riferimento poc'anzi, e ci racconterà un po' come è nato questo progetto. Anzitutto, Eliana, se mi permetti, io inizierei con questa domanda, tra virgolette, un po' provocatoria, se vogliamo. Come mai si è dovuto poi aspettare, dopo il suffragio universale, che una legge permettesse di poter accedere a determinate cariche dello Stato, come appunto quella della magistratura, essendo in realtà presenti tra i 75 costituenti? Forse questa cosa un po' sfugge anche delle donne.
Sì, allora diciamo che per la magistratura l'iter è stato molto lungo, perché c'era una legge che impediva l'accesso agli impieghi pubblici, quali appunto la magistratura, la carriera prefettizia, il corpo diplomatico, ma anche semplicemente all'interno dei tribunali alcuni impieghi, quali quello di ufficiale giudiziario, quello di cancelliere. E questa legge che impediva tutto questo risaliva al 1919. Poi le costituenti, che sedevano appunto in assemblea costituente, come ricordavi tu, ben 5 nell'assemblea dei 75, ebbene le costituenti fecero una lotta senza quartiere per cercare di superare questo divieto, ma non ci riuscirono. Perché? Perché c'erano delle resistenze culturali fortissime, dei pregiudizi, degli stereotipi secondo i quali le donne non erano adatte, non erano adeguate a svolgere il mestiere di magistrata. Si dovrà aspettare un bel po', perché la legge che sblocca finalmente questa situazione consentendo la partecipazione al concorso arriva soltanto nel 1963.
Sì, cosa succede poi con questa legge che diciamo sdogana ufficialmente questo percorso, che però diciamo in realtà a livello culturale si era già un po' avviato? E soprattutto la curiosità è attualmente qual è la situazione e il rapporto uomo-donna rispetto ai giudici di ruolo in Italia. È cambiato qualcosa?
Allora, in effetti il percorso si era già avviato, perché in quei 15 anni tra l'entrata in vigore della Costituzione nel 48 e l'approvazione della legge del 63 c'erano stati dei tentativi di superare appunto questo divieto, questa ingiusta discriminazione. E intanto le prime parlamentari elette nelle prime legislature, alcune donne appunto entrate in Parlamento, ci provarono con dei disegni di legge che furono insabbiati e bloccati. Poi ci fu una legge promossa dal ministro della giustizia Aldo Moro nel 1956 che almeno consentì alle donne di far parte delle giurie popolari, quindi questo era stato un primo concreto passo avanti, per quanto molto timido, perché si trattava soltanto delle giurie popolari all'interno della corte d'assise e del tribunale per i minorenni, però quantomeno era stato infranto un tabù. Poi cosa successe? Nel 1960 ci fu la svolta, perché una giovane donna, una campana, Rosa Oliva, voleva a tutti i costi fare la prefetta, ma come dicevo prima anche quel ruolo era vietato alle donne, ma lei si ribellò, non accettò questo divieto e decise di fare ricorso, affidandosi a un costituzionalista molto bravo, una mente illuminata, quale quella di Costantino Mortati. E il caso approdò alla Corte Costituzionale, che stabilì che quella famosa legge del 1919 era in effetti anticostituzionale, e di lì a poco, appunto nel 63, fu approvata una legge che recepiva la sentenza della Corte. Quindi ecco, come vediamo, è stato un po' un cammino graduale. Al primo concorso indetto nel 63 si candidarono 200 donne, poi parteciparono effettivamente alla prima prova scritta in 31, parteciparono invece a tutte e tre le prove scritte del concorso in 18, quindi come vediamo la selezione era molto severa, e furono ammesse all'orale 8 donne, che poi furono promosse tutte 8. Quindi in realtà che sono poi quelle che io racconto, in realtà sono pochissime le donne vincitrici di quel concorso sui 186 idonei totali. E tu mi chiedevi com'è la situazione adesso. La situazione adesso si è decisamente ribaltata, perché le donne sono in maggioranza all'interno del corpo giudiziario. Questo ribaltamento è stato anche questo graduale nel corso degli anni. Certamente per quel che riguarda i ruoli apicali però c'è ancora molta distanza, perché gli uomini sono nei posti direttivi, quindi nei posti di potere sono ancora la maggioranza.
Credo che queste biografie servano molto per le nuove generazioni di esempio, a dimostrazione del fatto che quando prima non c'erano gli strumenti giuridici e legislativi per dimostrare che le donne avessero pari diritto, si è riuscito a farlo. Quindi oggi, che a maggior ragione il tema esiste della parità di genere, devono essere ancora più coraggiose di prima. Allora, alle nuove donne, e ovviamente anche a chi ci ascolta, diciamo dove è possibile trovare il tuo testo, dove lo si può leggere, ma soprattutto quali sono i progetti per il futuro nelle scuole per far conoscere questo tuo lavoro.
Grazie. Allora, il libro si trova in libreria, in tutte le librerie, qualora non ci fosse si può ordinare e in tempi molto rapidi arriva. ovviamente su Amazon, anche se io tengo molto alle librerie e quindi insomma sostengo la loro attività, e si può trovare anche in ebook per chi preferisce quella versione. E per quel che riguarda i progetti nelle scuole, io sono andata nel liceo scientifico di Potenza, è stato un bellissimo momento e sono naturalmente molto contenta di andare a parlare ai ragazzi e alle ragazze, perché loro sono il nostro futuro, sono i cittadini di domani, quindi è giusto che vengano a conoscenza di queste storie, delle battaglie che hanno fatto queste donne, comunque non solo questa, in genere chi ci ha preceduto, ma per quel che riguarda la magistratura io credo che sia importante, perché non è un passaggio storico che è presente nella nostra memoria pubblica, nella memoria pubblica dell'Italia, e invece sono donne che hanno contribuito a rendere più equa, più giusta, più moderna la nostra società, e quindi per questo io credo che sia un tornante della storia del Novecento che va riscoperto assolutamente.
Siamo ora in linea con la Presidente della Commissione Pari Opportunità regionale di Basilicata, Margherita Perretti. A proposito di scuola, cosa sta facendo la Commissione Pari Opportunità, perché ha intrapreso un progetto molto interessante, e come questo ovviamente si ricollega alla presentazione di questo testo?
La questione di genere è una questione eminentemente culturale. Perché? Perché la disparità nei rapporti tra uomo e donna nel nostro paese affonda le radici in una cultura patriarcale che ha dominato la storia, la formazione di noi italiani per tanto tempo, e che ancora, diciamo, fa sentire dei rigurgiti, se vogliamo. E per questo motivo, come commissione, abbiamo ritenuto che un lavoro importante di sensibilizzazione e di informazione sul tema va svolto a partire dalle scuole, nel confronto con gli studenti. E sin dallo scorso anno abbiamo organizzato incontri con le due consulte provinciali degli studenti. Le consulte provinciali sono degli organismi importanti e che funzionano anche molto bene, perché sulle varie tematiche che attengono il mondo della scuola, e parliamo della secondaria, di secondo grado, ci sono rappresentanze di tutti gli istituti e i ragazzi sono assolutamente molto ben preparati anche per quello che riguarda gli aspetti normativi, legislativi, e hanno continue interlocuzioni con sia il Ministero della Pubblica Istruzione che con l'Ufficio Scolastico Regionale e poi con varie istituzioni. Oltre a ciò, abbiamo cominciato, io personalmente, ma anche altre commissarie, perché il nostro lavoro, e questo è sempre importante sottolinearlo, è veramente collegiale, cioè siamo una squadra, lavoriamo tutte insieme e per lo stesso scopo, e abbiamo incontrato sia degli istituti comprensivi, quindi scuole medie, ad esempio a Vietri e a Picerno, poi ne incontreremo altri a Potenza, che scuole superiori, Galilei, ne abbiamo in calendario diverse altre, come fino a maggio, e poi continueremo chiaramente alla riapertura dell'anno scolastico. Devo dire che sono degli incontri molto stimolanti, perché abbiamo notato, ma questo a cominciare dai ragazzi di prima media, sono stimolati su queste tematiche e fanno domande pertinenti. Questo significa che i ragazzi, in realtà, formandosi magari in modo diverso a quello a cui eravamo abituati noi, però raccolgono le informazioni e si costruiscono delle opinioni. Il tema qual è? Che finché diciamo non si entra a contatto con il mondo del lavoro e non sorge il tema della conciliazione diciamo lavoro-famiglia, non si percepisce a fondo una tematica come quella della disparità nel mondo del lavoro o della disparità nel guadagno fra le donne e gli uomini, nella disparità di carriera, perché le ragazze ormai a testa sono più brave dei ragazzi a scuola, cioè hanno risultati migliori, sono più le ragazze laureate rispetto ai maschi e lo fanno più rapidamente con risultati eccellenti. Poi quando entrano, fanno dei concorsi, entrano nel mondo del lavoro, le vincitrici sono donne. Il problema si sviluppa poi nel corso della carriera, perché la questione di fondo che non si sblocca è il raggiungimento delle posizioni apicali e verticistiche. Però questi ragazzi lo percepiscono ancora poco. Quello che iniziano a percepire, ad esempio, è la scarsa rappresentanza istituzionale delle donne, rappresentanza politico-istituzionale, l'auspicio anche da parte loro è che avere adesso due donne alla guida dei principali partiti politici italiani, quello diciamo di governo e quello all'opposizione, Giorgia Meloni e Elly Schlein, possa fare da apripista molte più donne anche all'interno dei partiti, della carriera politica, di rappresentante istituzionale si affermi, no? Le questioni messe sul tappeto sono state veramente tante nel corso di questi incontri, perché poi sappiamo benissimo che il tema della parità di genere è trasversale. Un altro elemento positivo qual è? Che gli insegnanti sono stati sempre molto accorti nel predisporre un lavoro preparatorio prima di incontrare noi, in modo che i ragazzi hanno potuto seguire molto bene gli incontri, anche con interventi, anche input di natura, esempio legislativa, di natura storica. E solo in questo modo poi del resto incontri di questo tipo possono essere proficui. In occasione dell'organizzazione della presentazione del libro di Eliana Di Caro, Magistrate finalmente, i ragazzi sono stati molto sollecitati e avevano letto tutti il libro prima di partecipare, per cui sono entrati nel vivo della questione di queste storie molto affascinanti delle prime 8 donne magistrate italiane, non solo, perché queste storie hanno alle loro spalle tutto il lavoro dell'assemblea costituente, cioè delle madri costituenti, perché in realtà sono state loro a predisporre il cammino all'ingresso delle donne nella pubblica amministrazione a far sì che anche ciò che non avevano raggiunto come risultato, cioè quello di poter far partecipare le donne ai concorsi in magistratura dopo l'approvazione della Costituzione, però si fosse aperta la strada, perché il principio della parità, grazie al lavoro delle madri costituenti, fa parte a pieno titolo della nostra Costituzione, e proprio richiamando quel principio della parità di accesso al lavoro poi si è potuto diciamo arrivare a questo importante traguardo. Nell'ambito dell'Assemblea Costituente c'erano menti brillanti, c'erano molti dei futuri presidenti della Repubblica Italiana, però il pregiudizio nei riguardi delle donne, della capacità delle donne, noi donne ci portiamo dietro questo stigma della emotività, dell'isteria, arrivavano a far affermare a molti di loro che le donne erano incapaci di giudicare.
Questo esempio, tra l'altro, che mi hai fatto appunto del discorso del giudizio, che poi è un paradosso perché il simbolo per antonomasia della giustizia è una bilancia ed è al femminile, però non può esserlo in senso, diciamo, come dire, di genere sessuale.
Certo,
e
certo.
Poi questo discorso che dicevi dell'isteria, vabbè, è fantastico perché ci sono tanti film, ma ce n'è uno in particolare molto bello che mi è suscitato, che ricordo, che si intitola proprio così, e effettivamente la cosa positiva che è giusto sottolineare è che le nuove generazioni sono già più alleggerite da questo stigma culturale, cioè sono certo. Sicuramente molto più predisposte, sì, quindi appunto sì. Diciamo la fatica sarà sicuramente minore. Allora noi auspichiamo di risentirci per parlare di progetti sempre interessanti e soprattutto, come dire, lungimiranti come questo.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui. Ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate.
Avete appena ascoltato?
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.